Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Invito i relatori a prendere posto insieme a me per l'inizio del convegno, per la prima sessione, e il professor Trizzini, il professor Roy e il dottor Hartig. Allora, grazie a tutti per essere qui. Perché questo convegno, perché questa giornata? Molti di voi sapranno che nel 2005 la provincia autonoma di Bolzano, in particolare la Ripartizione Cultura Italiana, assieme all'assessorato alla cultura del comune di Bolzano, c'è qui presente anche l'assessore dottor Repetto, che saluto e ringrazio per la sua presenza, hanno condotto un monitoraggio sulla scena dello spettacolo, in particolare sul teatro, e hanno scelto come partner per la conduzione di questo monitoraggio ATER, che è l'Associazione Teatrale dell'Emilia Romagna, che diciamo da sempre segue per la Regione Emilia Romagna l'osservatorio, ed è poi sentirete dal presidente Roy anche una descrizione sulle funzioni dell'ATER, svolge funzioni anche di consulenza per numerose altre regioni che in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, hanno avviato un osservatorio sullo spettacolo. E i dati di questo osservatorio sono stati presentati a luglio del 2007 in una conferenza stampa, ma in quell'occasione, insieme anche al professor Taormina, che è il nostro punto consulente, abbiamo pensato di organizzare una giornata di studio con gli operatori teatrali, con i funzionari delle amministrazioni locali, con tutti coloro che si occupano di teatro, per discutere insieme ai collaboratori scientifici e chi proprio ha analizzato e studiato la nostra realtà locale e i risultati di questa indagine, e anche così di affrontare in modo critico quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza della nostra realtà locale. Nel pomeriggio invece affronteremo il tema delle residenze teatrali. Avremo qui con noi Mimma Gallina, che è un'esperta proprio nel settore, e avremo l'esperienza diretta della direttrice del Teatro Cristallo, Gaia Carroli, come ci riporta insomma l'esperienza di questo teatro e di questa esperienza locale di residenza. Quindi analizzeremo con Mimma Gallina i casi di successo, i punti di forza e di debolezza di questa forma gestionale. E è importante, secondo noi, appunto, aprire un dibattito anche locale sulle residenze teatrali, perché l'Alto Adige insomma è dotato di numerose strutture, molte di queste però purtroppo sono sottoutilizzate, per cui è interessante appunto discutere tra noi anche di questa opportunità gestionale. Nella prima parte quindi di questo convegno il tema è l'osservatorio sostegno conoscitivo della cultura. Questo è il titolo del saggio introduttivo del professor Lamberto Trizzini al monitoraggio realizzato appunto per il 2005. Volevo darvi due informazioni che possono interessare agli operatori teatrali, un'altra ragione per la quale abbiamo organizzato questo convegno. Questo monitoraggio è stato un po' una base per poter istituire anche a livello provinciale un osservatorio più generale sui temi della cultura. E l'ASTAT, il nostro istituto di statistica, ha inserito nel proprio piano annuale l'istituzione proprio di questo osservatorio, per cui a breve, c'è qui anche il dottor Bonifacio che magari ci può dare qualche indicazione poi sui tempi, a breve partirà questa rilevazione generale, quindi tutti voi sarete chiamati a rispondere attraverso un questionario sulle attività di spettacolo che organizzate o che realizzate. Un'altra cosa interessante è che è partito a livello interregionale un progetto di coordinamento gestito anche qui da ATER insieme a Fitzcarraldo di Torino e a ECOM di Roma, Un osservatorio che intende coordinare, confrontare i dati di tutti gli osservatori regionali al fine di creare un documento unico, una sintesi di confronto su quello che è il panorama culturale nazionale. La provincia autonoma è partner di questo progetto interregionale finanziato dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Conferenza delle Regioni. Quindi ci sarà in futuro proprio un ampliamento e una divulgazione, ecco, di dati e di censimenti su questo settore. Ora passiamo invece proprio al convegno. Ho il piacere di presentare Maurizio Roy, che è il presidente di ATER, il professor Lamberto Trezzini e Klaus Hartig. Io non mi sono accordata adesso sugli interventi, chi vuole intervenire per primo magari. Allora lasciamo la parola al presidente Maurizio Roy di ATER, che dal 1997 appunto presiede l'Associazione Teatrali dell'Emilia Romagna, è dal 2000 anche presidente della Fondazione ATER Formazione, dal 2006 è presidente della Fondazione Arturo Toscanini, nonché vicepresidente anche dell'AGIS, l'Associazione Generale dello Spettacolo Italiana. Segue poi molte cariche in consigli di amministrazione e collabora anche con giornali e riviste. Lascio pertanto la parola a Maurizio Roy.
In pratica non mi occupo di nulla, questa è la sostanza del... siccome mi tocca il ruolo, diciamo così, non dello specialista ma del parapolitico, mi attengo a questo ruolo facendo alcune considerazioni diciamo così un po' collocate non in modo organico, la prima della quale è un ringraziamento al mondo teatrale Bolzano, alla provincia autonoma, che ci hanno coinvolto in questo loro lavoro e in questa loro strategia. Un ringraziamento perché ci ha consentito di entrare in relazione con una parte del paese di cui non sempre si valuta l'esatta importanza. E a me è già capitato con Manfred qualche mese fa, quando la Fondazione Toscanini è venuta qui con l'Aida di Zeffirelli, di chiacchierare, e mi era già capitato, ma siamo in una terra dove c'è l'offerta più forte, il consumo più forte, la spesa pro capite è invece media, c'è un'ottima attività di promozione. Ho assistito a un intervento di un quarto d'ora di un funzionario della provincia a Berchidda, a convegno organizzato da Paolo Fresi, in cui ci ha spiegato parola per parola l'importanza della promozione per il teatro a Bolzano, non lo vedo presente, non ricordo come si chiama, e un enorme investimento degli enti pubblici in rapporto allo Stato, perfetto, cioè io l'assumerei come politica, e è un dato non da poco, non conosciuto e di cui poco si discute o che viene poco tenuto conto. Lo dico perché per due ragioni, oltre che per una considerazione personale che mi stupisce. La seconda ragione lo dico per poter anche spiegare cos'è oggi tutta quella galassia che è stata raccontata attorno a me da chi ha introdotto. ATER Formazione è una fondazione che nasce dall'Associazione dei Teatri dell'Emilia Romagna. L'Associazione dei Teatri dell'Emilia Romagna è la madre storica dello spettacolo in Emilia Romagna, perché nasce prima dell'istituzione delle regioni. La storia dello spettacolo emiliano romagnolo è una storia di comuni, perché i comuni per costruirsi anche rispetto a uno Stato che era presente fondamentalmente attraverso l'ETI e attraverso l'ente lirico, negli anni del dopoguerra hanno deciso che facevano da soli e si sono organizzati. quindi diciamo così l'ATER è nata quasi come la regione dello spettacolo, proprio l'associazione degli enti pubblici che faceva questa operazione, e di lì è nata tutta. Oggi le cose naturalmente sono cambiate e noi abbiamo cercato di costruire un soggetto capace di risolvere problemi. E questo soggetto a un certo punto ha dato vita a una fondazione che si occupa di formazione professionale e che si occuperà anche, e che si occupa anche di studi di settore, di progettazione, e che fa capo alla Casa Madre, una fondazione che ha come soci la Lega delle Cooperative e l'AGIS. L'ATER, e nasce dall'ATER, che è quel soggetto che poi raccoglie tutti. Noi stiamo pensando, tra l'altro siamo in una fase di trasformazione, pensiamo di costruire una struttura capace sia per quello che riguarda il territorio nostro emiliano romagnolo di affrontare tutti i nostri problemi, di mettere sul piano di cercare di favorire l'eccellenza di alcuni dei nostri strumenti e di essere in grado di fare servizio, o svolgere incarichi o risolvere problemi in molti campi che vanno dalla quello più propriamente artistico, a quello consulenziale, a quello di promozione in tutta Italia. In questo momento, ad esempio, noi stiamo lavorando in Sardegna sulla promozione, la promozione turistica della cultura, dello spettacolo. E quindi anche l'esperienza fatta qui a Bolzano ci fa vedere un paese sul quale forse dovremmo ragionare, un paese d'Italia sul quale forse dovremmo ragionare meglio. E dal nostro punto di vista questo è particolarmente importante. Lo è anche perché voi sapete che in legge finanziaria, l'ultima legge finanziaria, cioè la legge finanziaria 2006, ha istituito una procedura ha istituito un fondo per progetti condivisi. Progetti condivisi tra regioni e Stato. Anche questa era stata pensata come un meccanismo, diciamo così, innovativo ma provvisorio. L'Italia non c'è nulla di più stabile del provvisorio. Comunque nell'ambito di questo protocollo è stato finanziato un progetto che è quello di favorire la costruzione di osservatori regionali, in questo caso poi provinciali, dello spettacolo, della cultura in tutte le regioni italiane. Farei notare che noi siamo sempre, qui a Bolzano ragioniamo in un certo modo, nel resto d'Italia ragioniamo nelle more dell'applicazione della cosiddetta riforma del titolo quinto della Costituzione, che attribuisce la legislazione in campo dello spettacolo al meccanismo della legislazione concorrente. Questo nodo non è ancora stato sciolto. Questo patto cercava di affrontare questo nodo in un qualche modo. Per dare un'idea, la Regione Campania credo non abbia o stia approvando o abbia approvato qualche mese fa la legge sullo spettacolo, la Regione Sardegna non è, cioè le leggi sul settore sono cose che sono o approvate o in via di approvazione in questa fase, quindi siamo, come dire, in un nodo, in un pezzo di quel riassetto di una qualche rilevanza. Comunque questo patto consente di progettare, e questo è il lavoro che fa l'ATER formazione con ECOM e quant'altro, di progettare questi osservatori regionali con alcune caratteristiche. La specificità, la possibilità della specificità e la salvaguardia dei bisogni delle specificità locali, ma anche la scambiabilità dei dati, alcuni parametri comuni, insomma la confrontabilità, cosa per un partito non a caso dal ragionamento che facevo sul piano locale, perché una visione vera nazionale delle singole esperienze può essere favorita da un meccanismo di osservatori che ha parametri condivisi, programmi informatici comuni e la capacità di andare a cogliere le singole realtà con le loro capacità, cioè quella che oggi siamo abituati a chiamare rete. che ha proprio queste caratteristiche, punti comuni in diversità di meccanismi comuni in diversità di polo. E perché questa cosa è importante? Perché realizza in qualche modo un rapporto, scioglie questo litigio o dà, è uno dei modi con cui si è dato una, in qualche modo, una risposta alla concorrere tra Stato e Regioni. Costruisce una rete, dota tutte le regioni e tutto il territorio degli osservatori, ma ne ottiene, tra l'altro, questo, come dire, è un dato importante, perché negli ultimi 20 anni il mondo dello spettacolo, in particolare, non solo sulle esperienze territoriali ma anche nelle esperienze private, è diventato molto più complesso, per cui ci sono dei dati classici, il rapporto SIAE, per fare un esempio, che non ci dicono cosa succede effettivamente, ma neanche la distribuzione del FUS ci dice cosa succede effettivamente. È cambiato il rapporto spesa enti locali centro, è cambiato il rapporto tra teatro privato e teatro pubblico, è cambiato anche la natura del teatro privato, che è molto per come si configura, sono cambiati i consumi, è cambiata la dimensione industriale. Ma c'è una cosa che a me preme di più ed è che il fatto che la conferenza delle regioni e il ministero firmino un accordo e che tutti si stia andando a fare da un lato leggi regionali, ma soprattutto, adesso volevo soffermarmi su questo, che è il secondo concetto che mi preme, decidono di fare di costituire osservatori capaci di dialogare tra di loro. E sancisce che noi ne abbiamo bisogno, perché se io decido di spendere tutti e due i livelli dell'organizzazione della pubblica, del decisore, decidono di fare questa operazione, segno che ne abbiamo bisogno, cioè riconoscono che ce n'è bisogno. Gli enti locali, le conferenze delle regioni e lo Stato fissano con questa scelta l'importanza degli osservatori. Direte: non c'è nulla nel dire che è importante, che cambia qualche cosa. Io non sono così convinto, perché se noi abbiamo il decisore pubblico, cioè l'erogatore delle finanze, colui che sceglie, ha bisogno di un osservatorio per monitorare il pubblico, per monitorare le produzioni, per monitorare i lavoratori, per monitorare la propensione alla spesa, per monitorare gli utenti, per monitorare gli utenti potenziali, chiamasi mercato, se non parlassimo di gente che va a teatro, parlassimo di altre cose, lo chiameremmo mercato. Il PIL, cioè il giro, se abbiamo bisogno e riconosciamo che dobbiamo fare tutto ciò, ciò vuol dire che abbiamo la consapevolezza che stiamo parlando di un settore rilevante economicamente e socialmente, e non di un'area che va lasciata, diciamo così, alla spontaneità, perché attiene alla sfera del tempo libero che ognuno di noi decide come impiegare, ma di una, nel caso dello spettacolo, che è la cosa che mi interessa di più, il riconoscimento che stiamo parlando di un settore socialmente ed economicamente rilevante, non semplicemente di ciò che viene come viene perché tanto attiene al parco giochi o alla categoria del superfluo, del non necessario o della spontaneità. E questo porta alla conseguenza successiva, che occorrono politiche per la cultura e per lo spettacolo. Cosa paradossale, perché sono spariti in moltissimi, se andate a fare un po' di cernita, fate qualche pescaggio in qualche programma elettorale o in qualche relazione previsionale programmatica di regioni, comuni, eccetera, troverete che è un po' persa questa parte. Però se io decido di osservare quelle cose, segno che ho bisogno di capire, non lasciare quello che viene, lasciar crescere l'erba come ho bisogno di coltivare il campo, e se ho bisogno di coltivare il campo, se riconosco che quel campo è necessario coltivarlo, ho bisogno di decidere come. e di fare politiche, ossia che si può progettare e programmare lo sviluppo della creatività, anzi che è necessario. Tutto ciò non è affatto scontato, perché ci sono, c'è un dibattito europeo su questo tema che, come dire, lascia anche, come dire, anche in questo campo alla logica, diciamo così, liberista, passatemi la forzatura. E invece io penso che sia cosa di non poco conto che è necessario progettare e programmare lo sviluppo della creatività, sia in termini di indirizzo. Io trovo che sarebbe necessario in questo paese investire o favorire, sia nella doppia versione che in Italia ha l'intervento pubblico, quello della costruzione dei propri strumenti e quello del finanziamento a sportello per chi ha progetti da presentare. Noi abbiamo la convivenza di questi due modelli in Italia, in tutto, dai servizi pubblici alla cultura, e credo sia nella nostra storia, nella nostra natura. Ci sono altri paesi che hanno uno o l'altro. Sia, dicevo, in termini di indirizzo, io penso che ci sia uno sforzo da fare sulla modernità, sulla contemporaneità, sulla lettura del nostro tempo, ad esempio, che ci avviene da paesi, per esempio l'Asia, che noi immaginiamo solo pieni di folklore, poi scopriamo che ci portano danza contemporanea come se piovesse, o cinema contemporaneo come se piovesse. Io immagino la Corea come un paese da cui posso avere qualche ballo folcloristico, e questi vogliono teatro ragazzi, teatro di figura e danza contemporanea, hanno danza contemporanea da esporre. Lo dico perché ieri al Ministero c'è stato un tavolo sull'anno italiano in Corea, e dico una cosa che non sapevo, forse lo sapevano tutti fuorché me, ma... E in termini di infrastrutture, parlo in una terra in cui le infrastrutture si vede anche fisicamente che sono state realizzate recentemente. L'Italia non costruisce molte infrastrutture da questo punto di vista. Oggi non è esattamente non è esattamente così. Si va molto dietro, diciamo così, da molte parti, si improvvisa sulle ambizioni e non tanto sui bisogni, o anche su un bisogno, diciamo così, più contingente. In fondo la logica che a me dà tanto fastidio degli eventi, che assomiglia un po' allo spettacolo e alla cultura di corte, che oggi, diciamo così, serve per attrazione turistica o per il vantaggio politico dell'amministrazione poco sposta, ma non è molto diverso da quello, e nasce anche da questa impostazione. Quindi la scelta di studiare, di considerarlo un settore, porta automaticamente alle politiche di un settore, quello dello spettacolo, della cultura in generale, ma dello spettacolo, che diciamo così, in Italia è lento nel realizzare infrastrutture, non fortissimo dal punto di vista della spesa, molto spesso non aperto alla contemporaneità, con una dimensione dell'industria culturale non fortissima, e salvo realtà come appunto questo, non poco, molto eccessivamente legata alla cultura dell'evento. E per cui mi viene l'ultima osservazione che volevo fare. Ieri sono state sciolte le Camere, ancora questa legislatura si è chiusa con una legislatura corta, per la verità, ma se tiriamo la riga nel settore dello spettacolo, quello che si porta a casa è una cosa importante, perché è un aumento del Fondo Unico dello Spettacolo, significativo, importante, una norma in finanziaria che diciamo così salva gli enti lirici, ma li pone, le fondazioni lirico-sinfoniche, ma li pone a un regime di controllo, per cui se fai deficit troppo alti per un paio d'anni, anche se lì c'è tutta una questione sull'interpretazione di che cos'è il capitale disponibile di un ente lirico, perché le fondazioni lirico-sinfoniche abbattono i loro debiti, abbattendo il capitale, Il patrimonio, sì. Io trovo difficile che si alieni la scala, è un discreto problema venderla per potere. Quindi c'è tutta una questione su quello. E però anche la premiale e, se non viene modificato con il decreto mille proroghe, anche il fatto che oltre due mandati un consigliere d'amministrazione in una fondazione lirico-sinfonica non può fare. Ma la legge quadro sullo spettacolo non si fa, anche in questa occasione, perché è caduta la legislatura, fine della partita. Si è chiarito un po' la questione dell'IVA, ecco, è un risultato, perché uno almeno sa quanto deve pagarlo. E qual è l'ultimo punto? Lo dico da Emiliano Romagnolo con qualche autocritica. È legittimo il sospetto, se noi studiamo, se studiare vuol dire quella cosa lì, poi bisogna che il decisore politico ne tenga conto, cioè le politiche devono nascere dai dati che escono dall'osservatorio o ne devono tenere conto. Io dubito, lo dico da una regione che ce l'ha da molto tempo, molto spesso non lo facciamo per gli studiosi, lo facciamo per gli operatori e per i decisori, se no è inutile. Cioè, se no, serve naturalmente studiare. Questo è un elemento importante, anche per questo la rete è importante, perché credo che valga la pena che laddove ci sono in tutte le regioni o province, come in questo caso, l'osservatorio in Emilia, abbiamo cominciato a farlo da qualche anno, produca i suoi dati e consenta un momento di discussione che serva a orientare le scelte. Ma credo che possa essere anche una base per poi farlo sul piano paese, cioè l'osservatorio sugli appalti pubblici nelle opere pubbliche serve per poi determinare se si fanno le gare d'appalti in un modo o in un altro modo, e lo stesso deve valere per questo settore. Non stiamo facendo dell'accademia, dobbiamo fare una cosa che ci fa capire dove portare le politiche per lo sviluppo della creatività e dell'industria culturale e dei contenuti di questo paese. C'è un solo limite in tutto questo, ed è che credo sia un tema che però riguarda chi come Lamberto è, diciamo così, tra i massimi esperti che possa parlare dell'argomento, che è quello di prevedere anche la ricerca sul campo, anche la ricerca, diciamo così, non semplicemente numerica, ma proprio anche il capire l'umore, la ricerca quasi di tipo sociologico, perché questo è importante per capire non solo i dati quantitativi e non solo i dati di ricaduta, non solo i dati qualitativi, ma anche, diciamo così, l'efficacia nella comprensione e nella costruzione del rapporto tra l'individuo e il suo tempo e la sua vita dell'iniziativa culturale che facevamo. Mi è capitato una sera di essere a un tavolo dove c'era anche Daniel Barenboim si è aperta una discussione e una signora ha detto una frase che tutti noi apparentemente potremmo condividere, dicendo: la musica è un linguaggio. Maestro Barenboim l'ha fermata e ha detto: no, il suono è un linguaggio, la musica è un modo per capire il mondo. Ecco, allora questo dato rispetto allo spettacolo, quanto anche questo può essere sul campo in qualche modo verificato? Perché io credo che tutto questo lo dico perché credo che a noi serva superare la cultura dell'evento per la cultura del servizio, serve una creatività che ci consenta come paese, parlo da italiano, di guardare, non entriamo nel mondo globalizzato o non stiamo con un ruolo nel mondo globalizzato solo perché rimediamo un po' di deficit pubblico o aumentiamo il PIL, ma anche perché abbiamo una creatività che ci consente di starci e abbiamo bisogno di un'industria dei contenuti perché è uno dei pezzi forti del nostro paese. Sembra, potrà essere paradossale, ma io credo che l'osservatorio sia uno dei piedistalli che ci serve per poter costruire questo tipo di percorso. Tutto qua, grazie mille di avermi ascoltato.
Grazie dottor Roy, la ringrazio in particolare di aver posto l'accento proprio sulla costruzione di questa rete interregionale, che è stato un lavoro piuttosto lungo, insomma, articolato. Adesso siamo arrivati a un punto di partenza, però ci sono stati veramente anni di trattative sia fra le regioni che tra le regioni e il Ministero per difendere la bontà di questo progetto e quindi acquisire anche un appoggio economico da parte del MIBAC. Tenete presente che sono 19 regioni finora, vero, che hanno partecipato, tra cui la nostra provincia. Ora lascio la parola al professor Lamberto Trizzini. Per chi non lo conoscesse, insomma, potrei dire che è padre degli studi dell'economia della cultura e dell'economia dello spettacolo, sicuramente in Italia. È fondatore del DAMS, dal 73 ha insegnato organizzazione ed economia dello spettacolo, ha seguito un'attività didattica molto attiva presso diverse università, in particolare Bologna e Urbino, seguendo dei corsi di laurea, dei corsi di perfezionamento, è stato direttore scientifico anche di master universitari, da poco, se posso dirlo, sarà anche nella nostra università di Bolzano, presso Scienza della Formazione di Bressanone, quindi l'abbiamo attirato anche nella nostra accademia locale. E, l'attività invece scientifica che ha seguito è sempre stata collegata allo studio delle politiche culturali e della legislazione, di tutto quello che è il tema della legislazione dei teatri di prosa e del teatro di musica. Oltre che, come dicevo prima, nel settore dell'economia e della cultura. Ha seguito poi in prima persona degli enti teatrali, tra cui il Teatro Comunale di Bologna, del quale è stato anche sovrintendente della Fenice.
Per l'esattezza,
sì?
Bologna sono stato segretario generale.
Segretario generale. No, però qui, poi, qui leggo sovrintendente ad interim, nel 97 però
sarà. Sì, ma si No, vabbè, ma questo voglio dire, grazie.
E grazie, se mi permette, anche no, profondo conoscitore.
A me interessa dire solo una cosa, che alcuni amici che sono presenti già, scusate, sono anche reduce da una piccola indisposizione, quindi il microfono è più che mai necessario. No, dicevo, a me preme soprattutto dire una cosa, quella che senza fare alcuna sviolinata, e ripeto, qui ci sono alcuni amici presenti, alla città di Bolzano e a coloro che la vivono e a coloro che in questa città fanno cultura, è che io, senza tema di smentita, credo di aver ho fatto un po' del nomadismo, sono stato a Roma, sono stato a Venezia, sono stato a Bologna, sono stato a Bolzano. Bolzano, chiaro, non ho preso casa, ci mancherebbe pure altro che mi mettessi a prendere casa a Bolzano alla mia età, però mi aspetto sempre la cittadinanza onoraria da parte di qualcuno. E devo dire, a parte le battute, che in questa città ho trovato una rispondenza umana e culturale che difficilmente ho riscontrato in città culturalmente sicuramente più importanti di questa, come quelle che prima ho citato. Punto. Che dire, ma sull'osservatorio io non starò a parlare, a decantare le virtù magiche degli osservatori, che d'altra parte non dobbiamo neanche enfatizzarle troppo, cioè non dobbiamo pensare e immaginare che siccome siamo stati bravi a fare gli osservatori e a far sì che l'osservatorio diventasse un punto di riferimento perfino della politica nazionale, consideriamo l'osservatorio come una panacea di tutti i mali ormai gravosi e quasi secolari della cultura italiana. Certo è che dell'osservatorio la politica culturale del nostro paese aveva bisogno perché ci sono stati momenti, credo che ancora oggi siano calati questi momenti, ci sono stati momenti, dicevo, nei quali la mano destra non sapeva quello che faceva la mano sinistra, cioè io che ho partecipato a commissioni ministeriali, anche in una elefantiaca di 45 elementi che faceva parte della vecchia legge 800, no? Allora in quella commissione elefantiaca c'era presenti, incredibile, i sovrintendenti, che al tempo stesso erano finanziatori finanziati. E in quella commissione, quando si è discusso di fare il riferimento, il Ministero è tenuto a fare ogni riferimento al Parlamento delle attività spettacolistiche che si rivolgono al nostro Paese, quando veniva fatto questo riferimento non si sapeva mai esattamente che cosa la Regione Lombardia, insomma Roma non sapeva cosa la Lombardia aveva dato, è così Mimma, no? Cosa aveva dato l'Emilia Romagna e così via. Cioè la mano destra non sapeva cosa aveva dato la mano sinistra. Quando l'Associazione per l'Economia della Cultura ha cominciato a fare degli osservatori, non di carattere socio-statistico e socio-economico, ma degli osservatori che dessero un panorama complessivo della situazione della cultura del nostro paese, dal teatro, al cinema, alla musica, alla televisione e quant'altro, allora si è cominciato a trovare qualche segno di attendibilità, se non di scientificità nelle cose. Ripeto, voi immagino che voi tutti abbiate visto, ci sono copie lì, ma mi si dice che gli operatori hanno già avuto questa nostra pubblicazione, per cui io mi limiterò in parte a dire le cose che sono già scritte qui e in parte a dirne cose che qui in questa pubblicazione non ci sono scritte. E per farlo, secondo un sistema, come diceva, visto che sono scientifico, e per farlo l'ho cercato di farlo in maniera, come si può dire, scientifica. E allora ho scritto alcune paginette che sono, ripeto, l'estratto più alcune riflessioni che all'interno del volume non ci sono, dello scritto, del mio scritto con cui si apre questa pubblicazione che oggi stiamo presentando agli operatori, mentre, come ricordava la dottoressa Giordanella, c'è stata un'altra presentazione data alla stampa, alla quale io non ero presente per ragioni, ma nell'ottobre scorso. Ecco, quindi detto questo, anzi volevo dire che ha fatto bene Maurizio Roy a ricordare quello che, sia pure quasi in articolo mortis, il governo di centrosinistra ha fatto per lo spettacolo, cioè ha riportato i fondi al 2001, ha posto un alt al rinnovo imperituro delle cariche nei consigli di amministrazione, per cui più di due anni, come peraltro nelle stesse commissioni ministeriali, più di due mandati non si possono fare. E ha fatto altre cose che sono un preludio in qualche modo a una legge che invece non c'è stata. Ma qui il discorso diventerebbe grosso, perché la legge non c'è stata, chi in realtà nel corso degli ultimi 40 anni non l'ha voluta, e si scoprirebbe che proprio a non volerla forse sono stati gli operatori di teatro e di musica. Allora dicevo, non posso non rifarmi in questo mio intervento di apertura allo scritto che apre, che precede, che accompagna e che dà, questa è un'affermazione forse un po' presuntuosa, diciamo così, ha dato la linea, no? Compagno, dammi la linea, no? Si diceva una volta. Io ho avuto la presunzione di dare la linea sullo studio e sul monitoraggio dell'offerta dello spettacolo. Bolzano, con una media di quasi due spettacoli al giorno, appare la città italiana maggiormente inclina, e questo conviene dirlo subito, a discutere sulla cultura dello spettacolo come risorsa strategica e, perché no, risorsa economica. Ma cercherò di puntare solo su alcuni punti. Questo scritto, come peraltro molti altri scritti miei, prendono sempre costantemente le mosse dai contesti politico-istituzionali e culturali del territorio in cui si sono mossi. Chi vedrà il mio saggio si accorgerà, per esempio mi sono rifatto più volte a uno scritto per me di un grande interesse, quello di Klaus Hardig, che ci informa subito come in questa regione ci sono niente di meno che 116 paesi e 220 compagnie di carattere amatoriale. Così come mi sono rifatto ad affermazioni di un grande padre dell'Alto Adige, che è stato il presidente Silvius Magnago, quando sosteneva che le compagnie amatoriali non erano altro che lo scudo di protezione, le parole erano altre, ma il senso era questo, lo scudo di protezione che in qualche modo dell'essere, di come in questa regione si è o si può essere cattolici. E allora io mi rifaccio anche in questa sintesi che qui ho scritto, sia pure non spaventiamoci all'Ottocento, e affermo una cosa di cui molte persone discutono e mettono in discussione. Il teatro nell'Ottocento andava considerato come una necessità assoluta. Andava il teatro immaginato da un lato come un luogo importante della formazione dello spirito pubblico e dall'altro come una sorta di struttura aziendale. È questo che fa discutere. Ecco, e io sostengo che questo è vero. C'è un libretto molto noto tra gli studiosi dell'economia e dell'organizzazione dell'Ottocento, di Carlo Ritorni. Carlo Ritorni era il direttore di un teatro emiliano di Reggio Emilia, che sembra scritto oggi sulle capacità di organizzare uno spettacolo, sulla disciplina che deve avere il pubblico, la disciplina degli spettatori, la disciplina degli stessi organizzatori, che produce cultura. Il teatro, infatti, in particolare quello professionale, ha assunto una fisionomia sempre meno artigianale per trasformarsi in un'azienda produttrice di eventi. Le ricerche, gli studi, le considerazioni socio-statistiche e socio-economiche sono, per dir così, la dimostrazione, la testimonianza e il segno scientifico e pluralistico del percorso di contaminazione anche con altre arti, ma che non rinnega per questo il senso storico della civiltà itinerante della nostra scena. Ecco, teatri stabili, teatri pubblici, è però il senso storico dell'itinerante della nostra scena rimane e rimarrà, nonostante anche la presenza di tecnologie nuove, come un dato saliente del fare teatro. In tutto ciò qualcuno potrebbe rilevare una contraddizione di fondo, e allora il prodotto infatti di questa azienda è un prodotto che appare sfuggire, se così stanno le cose, a qualsiasi legge economica. Tutti noi abbiamo bisogno che il numero dei fruitori si accresca sempre più. Ancora, il concetto di pubblico servizio, cui più volte abbiamo fatto riferimento, fino alla nausea spesso, fino alla retorica, si inquadra dunque in questa necessità sociale di un crescente consumo dell'arte che può essere sollecitato e favorito soltanto da una organizzazione aziendale adatta. È un'epoca in quella in cui viviamo, nella quale qui mi rifarò più tardi, per organizzazione aziendale adatta al modo di essere della fondazione del Teatro Comunale di Bolzano e Auditorium, che secondo me rappresenta un unicum nel nostro paese, ma ne parleremo dopo. È un'epoca, quella in cui viviamo, nella quale il concetto di cultura ha un suo valore liberatorio di presa di coscienza da parte della popolazione. Il teatro non è rimasto estraneo a questo processo, si è data un'organizzazione più consapevole dei propri mezzi e dei propri fini. Ecco, e allora non ci scandalizza più l'uso di parole come consumo, no? Come mercato, come prodotto nei confronti dell'arte, nel nostro caso del teatro e della musica. Il teatro come istituzione, vale a dire come luogo di impresa e come luogo d'impresa e conseguente ripartizione tra interprete pubblico e privato, e definizione moderna risalente al 600. Considerando a parte l'esperienza del mondo classico, il teatro d'opera, lo spettacolo più in generale, era un dato costantemente occasionale, non separante per luogo ed interpreti la sfera del privato e del pubblico. Teatro nella chiesa, teatro nel cortile, eccetera, eccetera, eccetera. In secondo luogo, non possiamo a questo punto non fare riferimento, l'ho accennato prima forse troppo superficialmente, alle nuove tecnologie. Diciamo pure, questo anche quando l'osservatorio verrà chiamato a fare un salto di qualità, quel salto di qualità che noi già abbiamo invocato quando abbiamo dato alle stampe questo volume. Diciamolo subito, nel Novecento due fattori, non di più, ma due sì, hanno molto influenzato l'industria culturale. quelle che un nostro economista della cultura, che io stimo molto, ma che non stimo solo io, collega e amico di altri economisti della cultura come Michele Trimarchi, è qui con noi, Sant'Agata, chiama le nuove possibilità espresse, liberate, per dir così, dalle tecnologie della comunicazione e dell'innovazione, assieme al considerevolissimo aumento della domanda di beni d'arte, ma anche, aggiungo io, dei beni dello spettacolo. Lo spettacolo come bene culturale, come bene culturale cosa, come bene culturale attività. A pensarci bene, le innovazioni tecnologiche hanno reso l'arte onnipresente nel tempo e nello spazio. Ancora, le nuove forme di spettacolo impegnato da una forte e spesso seducente presenza tecnologica, come i grandi concerti rock, ad esempio. E qui, attenzione, l'osservatore dello spettacolo dovrà spostarsi anche su questo versante, non limitarci più alle casistiche classiche. I grandi concerti rock di massa, i festival, la democratizzazione e la decentralizzazione della cultura. Attenzione, non il decentramento di un tempo, no? Che qualcuno di noi ha vissuto con tutta la sua importanza, ma anche con tutta la sua retorica e anche con tutta la sua forma, vista oggi a ritroso, io ne sono stato in qualche modo parte, e quindi la mia è una sorta di autocritica a ritroso, è una sorta di demagogia anche, no? Suscitano l'interesse quindi di centinaia di migliaia di nuovi giovani spettatori. Ecco, scovare, scavare, scardinare, stanare, se ci sono, i nuovi giovani. La presenza di nuove tecnologie ha dato vita a nuovi settori in cui si produce cultura con mezzi espressivi rivoluzionari. Ma come? Sempre nel XX secolo i nuovi mondi dell'arte hanno perduto la caratteristica dell'unicità, Walter Benjamin ce lo insegna, e sottostanno alle repliche della riproducibilità tecnica. Ecco allora che la categoria dell'industria culturale può essere divisa in tre parti. Le industrie, voglio dire, mi auguro, voglio illudermi, questa possa costituire anche una base per il nuovo di discussione per la seconda edizione dell'Osservatorio. Le industrie creative, sappiamo tutti quali sono, il cinema, l'auditorium, la fotografia, la musica, i videogiochi, eccetera. L'industria del design, della cultura materiale, si pensi al settore del... L'industria dello spettacolo, finalmente, lirica, musica, musica leggera, teatro, circo, eccetera. E la nostra situazione, la situazione italiana rispetto all'industria, qual è? Qual è rispetto all'industria? Allora, vediamo un po', anche qui mi sono rifatto a una lettura recente che ho fatto adottare anche ai miei studenti, di un libricino sempre del collega Sant'Agata, il quale non ha scoperto niente di eccezionale, però fa una distinzione che ci riguarda, che non ci può non riguardare, ripeto, per l'ennesima volta, quando metteremo in campo il nuovo osservatorio. Le industrie creative. Se guardiamo al comparto delle industrie creative, è evidente la loro debolezza, hanno un peso trascurabile in termini di valore aggiunto e di mercato, sono minoritarie rispetto ai concorrenti stranieri. La spinta imprenditiva o imprenditoriale, scegliete voi il termine, appare debole. Basterebbe fare un giro dell'orizzonte, ma lo risparmio a me stesso e a voi. Le industrie creative, si pensi ad internet, all'industria del disco, al cinema, alla televisione, hanno un peso relativamente modesto in termini di valore aggiunto o di numero di occupati. Una manciata di grandi industrie manifatturiere le sopravvanza di molto, e le sopravvanza agevolmente. Le industrie dello spettacolo, qui mette conto spendere pochissime parole, tanto noi tutta nota questa industria dello spettacolo, per discutere il quadro d'insieme dell'industria dello spettacolo in Italia è troppo noto perché io mi ci soffermi. Un punto fermo rimane, nonostante tutto, oggi più che mai, anzi, con tutte le critiche che abbiamo fatto al Fondo Unico dello Spettacolo, lo facciamo provinciale, lo facciamo regionale, lo sopravviviamo, no, il Fondo Unico dello Spettacolo è sopravvissuto e grazie all'ultimo governo è sopravvissuto recuperando posizioni perse con i governi precedenti. Allora il cosiddetto Fondo Unico dello Spettacolo, cornucopia pubblica, la definisco in esaurimento, è fonte nel passato anche di qualche distorsione. e qui non cito tutte le percentuali per non annoiarvi troppo. E ancora nel campo dell'opera lirica e sinfonica abbiamo un vantaggio internazionale indubbio, che peraltro paghiamo a caro prezzo. La trasformazione degli enti lirici in 13, o meglio 14 fondazioni, perché poi con un colpo di teatro, visto che stiamo parlando di teatro, qualche anno fa il governo centrodestra fece fondazione anche Bari, un teatro inesistente perché il Petruzzelli andò distrutto, non ha modificato però sostanzialmente, questo dobbiamo riconoscerlo, come quella riforma, forse è una riforma in larga parte mancata, non ha modificato sostanzialmente il disequilibrio dei conti. Siamo comunque in un settore in cui l'impatto mondiale della nostra produzione è certo, questo è certo, no? Ci sono, ma penso anche a Bolzano, ma comunque in Emilia Romagna ci sono piccole e medie industrie che vanno in Giappone e vanno in Cina precedute da concerti, da opera lirica. Cioè, l'opera lirica come momento di propulsivo, di promozione dell'industria tout court. La definizione della lingua è legata a filo doppio, ecco, ma la cosa curiosa e costante, me ne accorsi una volta che andai in Ungheria tanti anni fa, c'era ancora il socialismo reale, che gli ungheresi parlavano benissimo l'italiano, a parte la loro facilità di lingua, perché ai licei classici si studiava l'italiano, mentre da noi si studiava una lingua straniera, che era l'inglese, lì si studiava l'italiano, e studiavano e conoscevano a filo doppio la lettura dei libretti operistici, no? Conoscevano i libretti operistici. E le orchestre sinfoniche italiane avevano per loro i programmi attraenti per la conoscenza della cultura musicale europea. A differenza dell'opera, i costi del teatro di prosa non sono compensati da un prestigio internazionale capace di restituire al paese benefici. Cioè, l'opera non dà come contropartita questi benefici che può dare l'opera, no? Anche in materiali almeno equivalenti, sussidi pubblici, ministeriali degli enti locali, spesso senza chiare contropartite, sono mero sostegno dell'esistente. Qui siamo ancora agli anni 90, all'inizio del terzo millennio, sembrano confermare un fenomeno già riscontrato nei decenni precedenti, ossia una crescita dell'offerta superiore a quella della domanda. Sono possibili due interpretazioni: quella benevola, ma in qualche modo sconsolante, quella benevola che legge nel disequilibrio una raggiunta saturazione della domanda e un non chiaro invito a politiche di democratizzazione del teatro, quella invece malevola che suggerisce finanziamenti pubblici, quelli del Fondo Unico per lo Spettacolo, vengono per lo più assegnati sulla base della mera esistenza di una realtà teatrale secondo il principio esisti, dunque ti do il contributo, dunque ti sussidio. E questa è ancora in larga parte vigente, questa chiamiamola regola. E Bolzano? Come si colloca Bolzano in un contesto siffatto? Faccio a questo proposito mia una considerazione di Michele Di Marchi nel suo scritto, sempre riportato in questo volume. L'esperienza della provincia autonoma di Bolzano, dice Di Marchi, può rappresentare un fertile laboratorio analitico in virtù della propria unità, con un semplice e profondo programma. La cultura è lo snodo essenziale attraverso il quale passa la crescita del benessere individuale, ma anche le opportunità economiche del territorio. Sembra anche a noi che la strada intrapresa sia quella giusta. La cultura che comincia a uscire dalle secche dell'assistenzialismo, comincia timidamente, aggiungerei questa parola, a uscire dalle secche dell'assistenzialismo, per entrare nel novero delle attività produttive. Né ci spaventa lo svilupparsi, e questo può essere motivo di ampio dibattito, perché no, lo svilupparsi dell'offerta culturale, purché razionalizzata. Mi riferisco ad esempio all'attività del Teatro Cristallo, a me non spaventa, no? L'aumento dell'offerta culturale, purché tutto questo sia, come si può dire, l'ho detto, razionalizzato, che può contribuire a produrre le altre in uno sviluppo di reciproco accrescimento. In questo senso però, la sovvenzione di uno Stato o di una municipalità o di una regione non deve essere concepita come un aiuto per fare quadrare il bilancio, e qui siamo da capo a 12, la mancanza della legge, eccetera, di un'attività culturale che realizza un prodotto la cui richiesta è inferiore all'offerta, ma deve invece essere concepita come un capitale, come dicono gli economisti, un capitale di spinta, come impulso ad una politica atta a raggiungere il più largo pubblico possibile. È la collettività nelle sue forme organizzate, lo Stato, i governi locali, le municipalità, che deve estendere un numero più alto di cittadini anche quei fatti che danno prestigio ad una città, che contribuiscono non solo alla vita artistica ma alla elevazione culturale di una società data. La politica di un'istituzione dunque non deve fermarsi alla formulazione di un repertorio, a una politica di prezzi pur importante, né soltanto alla ricerca e alla formazione di un pubblico. Occorre che questo pubblico sia il primo collaboratore, altro aspetto di cui non si potrà non tener conto, il primo collaboratore dell'istituzione e il primo critico della stessa istituzione. Anche in questo senso il futuro osservatorio si presenta come strumento dalla funzione essenziale. In definitiva, la configurazione geografica, le diverse identità, le diverse tradizioni storiche locali possono costituire, debbono costituire, una sorta di sistema policentrico che assume in questo settore, come nessun altro, significato e potenzialità per meglio organizzare la qualità e la quantità dell'offerta culturale. A questo proposito, sarà forse opportuno nelle prossime ricerche che il nascente osservatorio porterà avanti, analizzare, l'ho già detto, ma non mi stanco di ripeterlo, di analizzare le dimensioni delle attività teatrali e musicali a fianco, lo scrivo anche nel mio pezzo che apre il volume, a fianco di altre attività importanti del tempo libero, a partire dal confronto con altri tipi di spettacolo dal vivo che comportano anch'esse l'uscita di casa la sera. Si potrà rilevare allora quale sia ad esempio il peso del consumo di spettacolo dal vivo all'interno del totale dei consumi culturali. Certo, questo può essere visto come un ragionamento astratto e per tante persone e anche per molti aspetti un ragionamento forse utopico, vista la situazione data, credo tuttavia debba essere preso in considerazione nella prospettiva appunto di un allargamento delle componenti del più volte richiamato osservatorio. Infine, mi avvio quasi a concludere, è arrivato il momento, a mio parere, di coinvolgere i capitali privati, altro punto debole di questa società, di questa città, di questo territorio. In iniziative di salvaguardia e sviluppo di beni culturali, lo spettacolo è bene culturale, anche lo spettacolo, ne ricordavamo prima la definizione di bene cosa e bene attività. È allora possibile, anzi auspicabile, anche a Bolzano, tentare di costruire sistemi integrati di valorizzazione, dando vita a effetti appunto sistemici, certo nei limiti di una città come Bolzano, fruizione e conoscenza di beni culturali, ciascuno con la propria autonomia, ciascuno però conservando la propria autonomia di produzione e decisione, in grado di mettersi positivamente nello stesso sistema economico e produttivo. Tra l'altro che nel 2008 in questa città ci sarà un avvenimento di portata internazionale quale manifesta, e sarà anche curioso, non è che l'osservatorio adesso si debba occupare di manifesto, non chiedo questo, ma può rappresentare una grande occasione in tal senso per vedere anche quale impatto economico manifesta provoca in questo territorio e quale indotto economico da una iniziativa così importante possa derivare nel territorio di Bolzano e anche di Trento, no? Nel nostro paese, almeno nell'area centro-nord, stiamo assistendo al passaggio cruciale da forme di modesto, questo è un altro punto importante, che qui in questa città, in questo territorio mi sembra essere debole. Quale? Che stiamo passando al passaggio da un modesto mecenatismo alla cultura come impresa, la piccola sponsorizzazione, eccetera, non sto parlando di Bolzano, alla cultura come possibile fonte di reddito e di occupazione. Cultura come risorsa per lo sviluppo del territorio, imprese, determinate imprese, non dico tutte, e fondazioni e istituzioni bancarie sono i nuovi principi della cultura. Se si dovesse parlare di un rinascimento dell'anno 2000, il nuovo mecenatismo è quello delle fondazioni bancarie, delle istituzioni bancarie, che però hanno timore, hanno paura di produrre il nuovo. Se si impegnano culturalmente, questo anche in regioni diverse da Bolzano, si impegnano più per la conservazione della cultura, più che per la produzione della cultura stessa, no? Sono, insomma, in definitiva più portate per loro natura a conservare il passato. Questo non significa che la produzione culturale possa non avere più come punto di riferimento la presenza, anzi, il contributo dello Stato e dei governi locali. Per carità, Dio ce ne guardi, è liberi. Non sto dicendo che ci deve essere un arretramento della provincia autonoma, del comune che ha lavorato pure molto bene nell'ambito della cultura. E qui voglio ricordare per inciso che non è un caso se qualche anno fa Claudio Abbado ha scelto come residenza della Mahler dei giovani della Mahler Bolzano, no? E allora questo non significa che le persone non debbano più occuparsene loro, ma che lo Stato deve creare le condizioni per acquisire la capacità di mobilitare capitali privati, facendo forse ricorso, ma questo mi pare sempre più problematico, soprattutto nella situazione economica che si va profilando, non certo non rosea, ad efficaci normative di defiscalizzazione. Anche in questo senso l'osservatorio dovrà divenire e articolarsi in più direzione strumento di possibili due interpretazioni, quella benigna, eccetera. A questo proposito sarà forse opportuno che nelle prossime ricerche che il nascente osservatorio porterà avanti analizzare, come già si è detto, le dimensioni delle attività teatrali e musicali a fianco di altre attività del tempo libero. Si potrà rilevare allora quale sia ad esempio il peso del consumo dello spettacolo dal vivo. Concludo dicendo che noi ci troviamo di fronte a una situazione ancora ottimale, che l'impegno che le istituzioni locali hanno assunto anche nei confronti delle nuove o relativamente nuove come la fondazione del teatro comunale e auditorium non potranno non essere cancellate, ma è del tutto evidente che il punto debole in questo senso, in questa direzione, è la scarsa presenza del privato. Avevo detto prima che avrei fatto un accenno alla Fondazione Auditorium Teatro Comunale. Tutti voi sapete che questa fondazione svolge un'attività di collegamento. Prima Roy parlava di mettere in rete. Questa fondazione ha messo in rete, non per la programmazione culturale, ma per alcuni aspetti economici finanziari sì, il Teatro Stabile di Bolzano, che non è un caso se vive da 50 anni, rappresentando anch'esso un momento importante della vita culturale non solo cittadina ma del nostro paese. Il Teatro Bolzano, il Teatro di Lingua Tedesca, l'Auditorium, ancora l'Aiden, la Società dei Concerti. Ecco, voglio dire, la Fondazione è in qualche modo e per certi aspetti un braccio secolare, un braccio finanziario, se volete, per certi aspetti, delle istituzioni culturali, teatrali e musicali di questa città. Ecco, finisco qui perché mi sono accorto che l'ho fatta troppo lunga. Grazie.
Grazie professor Trezzini, nel suo intervento insomma ha evidenziato quelle che sono le criticità e anche i punti di forza del nostro territorio alla luce dei dati di questo monitoraggio, che ricorda era un monitoraggio comunque parziale, nel senso che ha rilevato per Bolzano quella che è l'offerta teatrale delle organizzazioni sia di lingua italiana che di lingua tedesca, invece per la realtà di Bressanone, Merano e Laives ha indagato solo le organizzazioni di lingua italiana. Ora passo la parola a Klaus Hartig, giornalista e critico teatrale locale, un giornalista che ha freelance che ha collaborato con la RAI, ha scritto per la Tageszeitung, per l'FF ed è autore anche di un capitolo all'interno del nostro monitoraggio dedicato proprio alla storia del teatro popolare e del teatro professionale di lingua tedesca. Lascio a lui allora la parola.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Passiamo dalla visione globale al dettaglio. Il mondo, insomma, il teatro amatoriale di lingua tedesca in Alto Adige, che in verità non è un dettaglio, molto più di un solo dettaglio, per due motivi soltanto. Vi do alcune cifre. C'erano 2006, secondo il nostro monitoraggio, 207 compagnie con 4.532 soci. Più di 4.000 soci, più di 2.000 compagnie di teatro amatoriale di lingua tedesca in 116 comuni. Capite che è un mondo molto vasto, ci sono comuni con 2, 3, 4 associazioni teatrali amatoriali in questa provincia. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è questo mondo del teatro amatoriale è in evoluzione da più di 50 anni. E questa evoluzione rispecchia un po' tutti i cambiamenti, tutti gli sviluppi del mondo di cultura di lingua tedesca in questa provincia, in globale, globalmente anche. Faccio una parentesi, anche il teatro professionale di lingua tedesca, che come sapete tutti, 25 anni fa non esisteva. 25 anni fa c'era nella provincia di Bolzano un ente che produceva teatro con dei attori di professione, con registi di professione, che era il Teatro Stabile di Bolzano. Oggi, faccio prima una citazione dell'ex assessore della cultura di lingua tedesca, Bruno Hosp, del 1989, che lui ha detto, ha affermato: la vivacità del nostro paesaggio teatrale non è necessariamente legata all'esistenza di un teatro professionale permanente e istituzionalizzato. Queste parole dell'assessore, secondo voi, sono state rispettate? No, anzi, se guardate oggi il mondo teatrale professionale di lingua tedesca, avete dei teatrali professionali a Prunico, a Bressanone, a Merano, a Bolzano, c'è la Carambola, ci sono i Vereinigten Bühnenbozen, c'è la Fondazione di Teatro Auditorium, che che propone spettacoli in coproduzione, c'è il Kulturinstitut, che tra virgolette importa spettacoli prodotti altrove, in Germania, in Austria e in Svizzera, spettacoli prodotti non da enti teatrali qualsiasi, ma da teatri come il Burgtheater di Vienna, il Schauspielhaus Zürich, il Kammerspiele München, Schaubühne di Berlino, Thalia Theater, Hamburgo e così via. Se sono i primi indirizzi del teatro di lingua tedesca e non solo di lingua tedesca. Questo significa che abbiamo qua una vastissima scelta anche di teatro professionale, e capite perché un appassionato di teatro in questa provincia si trova molto bene anche per questo. Però chiudiamo la parentesi, torniamo allo sviluppo del teatro amatoriale di lingua tedesca negli ultimi 50 anni. Torniamo al punto di partenza dopo la seconda guerra mondiale. Vi faccio un'altra citazione. All'inizio degli anni 50, in occasione della fondazione del Bund Südtiroler Laienspielbühnen e delle Bühnen des katholischen Verbands der Werktätigen, in lingua italiana, la fusione tra la Lega delle Compagnie Teatrali Amatoriali e delle Compagnie dell'ACLI, c'era un'assemblea, c'era un passo messo a votazione. Leggo questo passo, che è molto interessante. Scopo della Lega è la conservazione del patrimonio culturale della patria attraverso l'offerta di manifestazioni teatrali di buona qualità ed educative, la promozione e lo sviluppo degli obiettivi, diritti e interessi comuni, e specialmente la proposta di rappresentazioni religiosamente e moralmente incensurabili. La valutazione morale delle opere teatrali è competenza delle autorità ecclesiastiche. Questo era un passo messo a votazione nei primi anni 50. Non è stato mai votato. Questo passo è stato bocciato dalla maggioranza dei soci di allora. Hanno trovato un compromesso. Il compromesso è il seguente. Il compito della Lega è la fornitura di opere teatrali adatte non violanti la fede e la morale. Questo è un passo molto più soft. E l'evoluzione del teatro, non soltanto amatoriale, soprattutto comincia proprio lì, che è un'evoluzione, anche una emancipazione da certi presupposti politici e religiosi. Questa associazione del teatro amatoriale di lingua tedesca cambia due volte il nome. Anche questi nomi sono molto importanti perché cadono certe parole. Nel 1961 la lobby del teatro amatoriale altoatesina si dà un nuovo nome, si chiamava da allora in poi il Bund der Südtiroler Volksbühnen, la Lega delle Compagnie Teatrali Popolari. Nel 1995 ha cambiato nome una seconda volta e si chiama oggi Südtiroler Theaterverband. Südtiroler Theaterverband, associazione teatrale d'Alto Adige. Non si parla più di popolo, la parola popolo, come vedete, è caduta, non esiste più, neanche le parole fede o morale. E il fine statuario di questa organizzazione è la promozione e la cura del teatro in lingua tedesca e ladina, nonché l'assistenza delle compagnie associate in tutte le questioni e problematiche teatrali e organizzatori. Significa che è diventata un'associazione di servizio, un ente di servizio, un ufficio di assistenza, ma niente di più. E questi cambiamenti di nomi descrivono un po' l'evoluzione che ho accennato prima, di emancipazione da certi presupposti. Vediamo come cosa propongono questi teatri amatoriali. Propongono 95 le compagnie associate al Südtiroler Theaterverband hanno rappresentato 165 pezzi diversi. Da questi c'erano 48 di teatro comico, 30 fase, 29 commedie e 11 drammi, ma solo 12 pezzi di teatro popolare tirolese. Però questo significa cosa è successo in questo mondo del teatro amatoriale di lingua tedesca negli ultimi 50 anni. Vi faccio due, se vi ricordate la prima citazione che ho fatto, lo confronto con un'altra citazione, l'ultima che faccio, del presidente del Theaterverband, del presidente attuale del Theaterverband, Klaus Luna, che diceva: come Lega vogliamo essere flessibili ed aperta. Quello che gestiamo, cioè il teatro amatoriale in Alto Adige, può essere tutto. Scomodo dal punto di vista politico, intrattenimento di attualità, popolare e costante. Se confrontate le due citazioni, la prima dall'inizio degli anni 50 e la seconda, capite, vi rendete conto cosa è successo qua negli ultimi 50 anni. Grazie.
Grazie a Klaus Hartig per questa analisi puntigliosa e veramente interessante del teatro amatoriale locale.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.